Questa è l'ora in cui di solito facciamo il pranzo.
È interessante che nella Quaresima il venerdì sono giorni di digiuno, dunque si salta il pranzo. E noi il digiuno l'abbiamo un po' ridotto a una sorta di rinuncia simbolica, anche un po' formale, fare qualche fioretto, magari una questione anche di cibo permesso, cibo proibito, quantità di cibo. Il digiuno è una cosa molto seria e in Quaresima è l'esercizio della preghiera del corpo. Il corpo prega attraverso il digiuno e l'anima si unisce al corpo. Perciò in queste giornate di digiuno, i venerdì di Quaresima, abbiamo creato questo appuntamento proprio perché possiamo fare un vero digiuno, magari anche modesto, però effettivo, e che sia davvero un esercizio della fame di Dio. Il digiuno è una esperienza e una pratica che è presente non solo nel cristianesimo, anche in tante altre religioni è praticato. E non soltanto nella religione, perché ad esempio ci sono espressioni anche politiche del digiuno, la contestazione contro qualche potere iniquo, oppure la solidarietà nei confronti dei poveri, degli oppressi. Questo ci chiede però di saper discernere bene il significato cristiano del digiuno. E proprio oggi, che è il primo dei nostri incontri, vogliamo cercare di capire che cosa è il digiuno e lo leggiamo in due eventi che la Bibbia racconta e che sono interdipendenti fra di loro. Il primo è all'inizio dell'Antico Testamento e il secondo è all'inizio del Nuovo Testamento. All'inizio dell'Antico Testamento, nella Genesi, si racconta di Adamo che ha interrotto il digiuno che Dio gli aveva chiesto. Non mangiare, non mangiare. Del frutto di questo albero della conoscenza, non mangiare. E invece Adamo, tentato, cede alla tentazione. E qual è la conseguenza? Che Adamo scivola nella morte spirituale e poi viene espulso, scacciato dal paradiso, meglio si estromette dal paradiso, che è il luogo della comunione tra Dio e l'uomo. L'altro digiuno invece, quello che è all'inizio del Nuovo Testamento, è il digiuno di Gesù nel deserto, 40 giorni, 40 notti. Gesù esce da quel digiuno vittorioso, perché sconfigge il potere della morte, che invece aveva distrutto Adamo, e restituisce all'uomo la possibilità di ritornare nel paradiso, cioè nella comunione con il Padre. Ecco, questo è l'aspetto, direi, serio del digiuno, che non è questione di piccole rinunce, ma è il mistero profondo della vita o della morte, della salvezza o della dannazione, del paradiso, comunione con Dio, oppure dell'estraneità rispetto a Dio, che è esattamente la dannazione. È interessante che il digiuno, così come vi ho detto, ha a che fare con la tentazione e anche con il peccato, perciò. Perché tante volte noi pensiamo che il peccato sono delle trasgressioni alla norma, ai comandamenti, alle regole, perciò difetti di comportamento morale. Mentre invece qui la Bibbia ci dice che il peccato è la mutilazione della vita donataci da Dio, è tagliar via dalla nostra umanità la vita, il soffio divino che Dio ci ha messo dentro. E infatti il peccato nel racconto della Genesi è proprio legato all'atto del mangiare. Perché il mangiare è un mezzo per poter ricevere nutrimento, rimanere in vita, rafforzare la vita. E la domanda però viene spontanea: che cosa è vita? Nella nostra cultura è facile che rispondiamo così: la vita è l'esistenza biologica che noi abbiamo, che si nutre del mondo fisico e in modo particolare del cibo e del nutrimento. Mentre invece noi sappiamo che questa vita di solo pane non è tutta la vita. Questa vita che dipende anche dal cibo che prendo, dal mondo fisico, non è tutta la vita. Di più, che ormai questa vita biologica è sempre al confine con la morte, è una vita mortale, è una vita che ha dentro il principio corrosivo della morte che la mangia un po' alla volta. Ecco, Dio non ha creato una vita per la morte, perché Dio è la vita e Dio è il donatore della vita. Allora, da dove ci viene questa vita mortale? Esattamente dal peccato, dalla ribellione di Adamo. Perché Adamo ha voluto la vita di solo pane, ha voluto questa vita biologica, ha pensato che il mondo fosse questo grande pane che gli poteva bastare. Nutrendosi del mondo fisico, del mondo materiale, nutrendo la propria biologia, questo gli sarebbe bastato. E qui è esattamente il peccato, perché Dio ci ha dato questa vita biologica perché noi ne potessimo ricevere un'altra, che è esattamente la vita della comunione con Lui. Quella vita che dipende dalla relazione con Dio, con il Padre, quella vita che è la figliolanza. Allora è bello perché il digiuno ci aiuta a ripristinare il rapporto vero con il cosmo, con il corpo, con il creato, con la materia. È bello ricordare come Dio ha pensato il mondo, il cibo. L'ha pensato come un grande sacramento cosmico. I sacramenti sono i punti di incontro tra Dio e l'uomo. Dio ha pensato il cosmo come un grande mezzo, un ambito in cui noi potevamo ricevere la vita da Dio. E allora che cosa significava mangiare per Adamo? Significava indubbiamente ricevere cibo per essere in vita. Ma chi gli dava questo cibo? Era Dio. E allora mangiare era anche conoscere Dio, perché Dio si prende cura di me, perché Dio è provvidenza, perché Dio, come canterebbe San Francesco lodandolo per sorella Mora e fratello Lampone, ci ha dato tutto questo perché noi lo possiamo conoscere come paternità provvidente e perciò possiamo entrare in comunione con Lui. E allora la vita diventa una relazione di reciprocità. Dio mi fa vedere che mi ama. Come? Mi dà il cibo che tiene in piedi la vita biologica. Questa vita mi permette di conoscere Dio, di incontrarlo, di essere in comunione con Lui. E allora anch'io produco qualche cosa per Dio, e cioè la lode, la benedizione, l'azione di grazie, l'adorazione. Ecco, Dio ha pensato il cibo, il mangiare, come una liturgia, come la possibilità attraverso il cosmo di entrare in comunione con Lui. Il peccato originale è stato esattamente questo. Adamo ha mangiato in disparte, ha preso il cibo come fosse un assoluto, un idolo, dicendo questo mi basta, non ha voluto mangiare insieme a Dio. Ha mangiato, cioè ha preso la vita biologica indipendentemente dalla relazione con il Padre che gliela donava. Adamo ha creduto che il mondo potesse essere un cibo sufficiente per lui. Le cose materiali, il cibo, il vestito, il sesso, il possesso delle cose, che tutto questo, diventato poi per lui una sorta di idolo, poteva essere il sostituto della relazione con Dio. Allora oggi per noi è importante che ci poniamo questa domanda: di che cosa mi nutro? Sapete che Adamo in ebraico vuol dire l'uomo, io sono Adamo, la sua vicenda è la mia. E allora è importante che noi ci chiediamo: ma di che cosa mi nutro? Di che cosa nutro la mia vita? Perché io posso anche con la testa dire che Dio esiste e che io credo che Lui esista, però posso avere una fame di vita che non si sfama in Dio. Posso mangiare, divorare il mondo e non essere un vivente in Dio. E allora adesso ci spostiamo un po' con l'attenzione e andiamo a Cristo, il nuovo Adamo. Lui ripara il danno che ha combinato il primo Adamo e lui riattiva la vita come comunione con il Padre, come figliolanza. Gesù ha cominciato con il digiuno, 40 giorni, 40 notti, ebbe fame, sentì la fame. Questa è un'esperienza importante, percepire la nostra dipendenza da qualche cosa che è esterno a noi. Io non mi autoalimento, io non mi sfamo, io non mi do la vita, io non sono il principio della vita, io devo mangiare. L'uomo è ciò che mangia, devo prendere il cibo. E quando la fame davvero ci assale, che cosa sentiamo come urgente? Il bisogno del cibo. Perché o muoio di inebria oppure soddisfo il corpo che ha fame e perciò potrò continuare almeno per un po' a vivere. Perciò quando noi abbiamo fame, come Gesù nel deserto ebbe fame, sentì la fame, in fondo questa esperienza che è iscritta nel corpo e non solo nella testa, ci vuole porre la domanda fondamentale della vita. Da che cosa dipende, da cosa dipende il mio rimanere vivo, il mio rimanere in vita? Questa esperienza fondamentale della dipendenza. La vita non viene da me. L'uomo è un essere affamato, vorace, oserei dire. E allora vedete com'è delicato. Quando io mi pongo questa domanda, e poi pensate a noi quando ci poniamo queste domande in tanti momenti della nostra esistenza, tanti passaggi, quando chiediamo: ma la mia vita da dove dipende, da chi dipende? Ecco, in questo passaggio delicato c'è lo spazio della tentazione. Adamo e Cristo, due uomini affamati, e Satana è lì subito. E lui ha già la risposta confezionata alla domanda. Vuoi sapere da che cosa dipende la tua vita? Vuoi sapere da che cosa tu potrai essere sfamato? E la risposta è questa: mangia il mondo, divora il mondo, possiedi il mondo, attaccati morbosamente al mondo, consumalo. Questa sarà la tua felicità, la tua soddisfazione. La vita dipende dal consumare. E Satana con Gesù è ancora più tremendo, perché gli dice chiaramente: la vita dipende anche dal potere e dalla capacità che hai di fare spettacolo intorno a te. Nutriti del tuo potere, nutriti di ciò che possiedi, nutriti della tua immagine forte, vincente, straordinaria, spettacolare. Due affamati. Adamo ci casca nella tentazione e dice: ecco, questa è la risposta alla fame. Cristo invece respinge la tentazione e dice: no, la vita non è di solo pane. La vita non è solo questo cibo che tu vorresti dirmi è tutto quello di cui io posso disporre. No, la vita è di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. La vita è la comunione con Dio. E qui Gesù davvero smaschera questa bugia cosmica che il padre della menzogna è riuscito anche, oserei dire, a normalizzare attraverso tante ideologie culturali. Il materialismo, l'edonismo. Cerca di possedere, cerca di soddisfarti, cerca di poter fare del mondo ciò che davvero ti riempirà. Ecco, allora, alla luce, nell'ottica di quello che ho detto, capiamo di più oggi perché noi cristiani digiuniamo, per prendere parte a questa esperienza del digiuno di Gesù nel deserto, non di solo pane. Perciò il nostro digiuno, anche quello di oggi, è una vera liberazione dalla totale dipendenza della vita come bios, come biologia, come mera fisicità. Certo, noi non possiamo essere estranei al corpo che abbiamo, anzi dobbiamo amarlo, curarlo, nutrirlo, ma non deve diventare un assoluto. Dio ci ha dato questa vita biologica del corpo per riceverne un'altra, che è la vita della relazione e della comunione con Lui. E guardate, questo per noi cristiani è così centrale che parte del nostro cibo e perciò parte di ciò che la nostra umanità sperimenta come suo corpo è già nell'Eucaristia. è già corpo di Cristo, è già comunione con Dio, è già il cibo della immortalità. Noi potremmo mangiare spaghetti, pizza, agnoli, eccetera, eccetera, ma non potremmo mai stare senza l'Eucaristia della Domenica. Saremmo continuamente degli affamati. O non potremmo comunque stare senza la parola e senza la comunione con il Signore. Ecco, allora il digiuno opera questa grande trasformazione del nostro rapporto con il mondo. Non una dipendenza assoluta dal mondo. Devi mangiare, poi sei triste, poi sei frustrato, poi c'hai qualcosa con qualcuno, mangia per riempire il buco. No, questa non è la verità intera di ciò che io sono. E poi il digiuno ci permette la conversione della fame, da fame del mondo a fame di Dio, che è la vera fame che è iscritta nel nostro essere umano. Oggi però è molto bello che noi siamo qua tutti insieme, perché noi cristiani ci sfamiamo della vita che Dio ci ha dato, che è la comunione. Essere qua tutti insieme e pregare, questo è ciò che nutre quest'ora molto di più di ciò che nella pausa pranzo ciascuno avrebbe potuto recuperare. E attenti che il digiuno non può essere soltanto una sorta di proposito, di impegno ascetico, di sforzo che io prendo. Gesù ha fatto un binomio, ha messo digiuno e preghiera. Digiunate e pregate, digiunate e nutritevi di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Perciò c'è una controparte, non uno sforzo soltanto fisico del digiuno, ma innanzitutto concentrarsi su Dio. Recuperare la stima per il nostro corpo che è tempio, che è luogo della presenza di Dio. Reimparare anche a mangiare non da voraci divoratori, ma da sacerdoti. Mentre mangiamo, lodiamo il Signore. Mentre mangiamo, condividiamo gli affetti dei nostri commensali. Reimparare una liturgia del cibo. Ecco allora che solo digiuno sarebbe metà fame. Dico di no a un certo volume di cibo, ma digiuno e preghiera vuol dire metà fame e poi riaccendere la fame di Dio. Riaccendere la fame di Dio, non soltanto dire posso diminuire un po' questo bisogno del mondo e delle cose materiali, ma posso fare questo soltanto se si riaccende in me la fame di Dio. E questo è il senso del nostro appuntamento dei venerdì di Quaresima.